Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste, io sono Ace per l'enciclopedia dei videogiochi e sono qui a parlarvi della terza stagione in questo State of FA. Che cos'è questo podcast, questa serie di podcast sperimentali in cui analizzo quello che sono stati i primi 5 anni del podcast, stagione per stagione, episodio dopo episodio. Vi racconto un po' dal mio punto di vista qual è la retrospettiva, cosa mi può essere d'aiuto per capire in che direzione andare con questo progetto e per voi anche un modo per ricordarvi quali sono gli episodi che abbiamo fatto, così se c'è qualche gioco particolare di cui volete saperne di più sappiate che c'è un episodio. Ovviamente tutti quanti questi episodi li trovate anche sul nostro archivio, che è consultabile direttamente dal nostro sito enciclopediadeivideogiochi.it, dove potete trovare tutti quanti i link per poterci supportare e anche questo archivio su cui questo si basa. Quindi vediamo pure che cosa ci aspettano in questi 25 episodi, una stagione 3 che è particolare perché qua abbiamo cominciato a dare un po' i nomi alle stagioni, chiamiamole così. La prima è la stagione della nascita, poi c'è una stagione dell'espansione in cui abbiamo fatto i nostri primi 50 episodi. Questa è la stagione della dimensione, cioè capire quanto possiamo fare. Abbiamo fatto debuttare 50 editoriali quest'anno, quindi rendere la pubblicazione del mercoledì barra giovedì, poi è cambiato diverse volte nel corso dell'anno, poi, per poi appunto ritrovarsi il giovedì. È stato molto bello arrivare a realizzare questa cosa, e anche il debutto del Guessing Tuesday, del consolidamento di quello che è il nostro gruppo Telegram che comincia a formarsi, i Golden Guybrush che ritorneranno fine anno 2021, insomma un anno di dimensione, appunto capire cosa possiamo fare con questo podcast. E parlando degli episodi, vediamo pure di analizzarli uno per uno. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, SilverFox88VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Per quanto riguarda gli editoriali ne parlerò alla fine, ma partendo con Metal Slug 3 c'è un altro ritorno, quello che è considerato per tanti il migliore perché è una trilogia che si va a chiudere, in realtà quella dei primi tre Metal Slug, perché poi dal 4 ci saranno diversi cambiamenti ma ne parleremo a tempo debito. È stato un bel episodio di debutto, bello tosto, bello intenso, che è stato seguito subito dopo da Chrono Trigger, che è diventata un'altra nostra tradizione, quello di parlare di un grande JRPG all'inizio della stagione, perché sono sempre molto difficili da preparare secondo me i JRPG. Chrono Trigger è uno dei JRPG che io ho adorato, l'abbiamo fatto insieme al Limit Break Podcast, che sono due ragazzi fratelli anche loro che avevano iniziato questo progetto e che hanno messo in pausa ma ritorneranno, insomma ci sentiamo ancora a spizzichi e bocconi. È stata una bella esperienza fare l'episodio di Chrono Trigger per poi passare a Mortal Kombat, quindi qua siamo andati a sperimentare un po' con giochi un po' più famosi in generale come media, ma poi vedrete che tireremo fuori delle chicche molto molto particolari e interessanti. A cominciare dal titolo successivo, perché l'episodio 84 è dedicato a Little Nemo The Dream Master, con pezzo di nerd che ce l'ha consigliato tantissimo. È un gioco particolarissimo, una chicca per il NES, e quindi perché non metterlo all'interno di questa rubrica. Tra l'altro qui abbiamo fatto tanta ricerca su l'origine, l'ispirazione di questo Little Nemo, che è una storia antica, fumetti, insomma c'è tutta quanta una cosa che esce fuori dal videogioco, e la traduzione in videogioco è riuscita molto molto bene, e quindi è stato un modo anche per poter riscoprire l'amore che abbiamo per la creazione dei videogiochi, quindi capire da dove nascono questi videogiochi qua, e l'abbiamo messo all'interno grazie a Pezzo di Nerd che ci ha potuto raccontare la sua. La stagione poi prosegue con Altered Beast, un titolo che non molti apprezzano, devo dire, anzi c'è un po' di critica a questo titolo, che è veramente molto semplicistico, ma a noi ci piaceva un sacco perché era uno di quei giochi la cui conversione dagli arcade alla versione console piaceva veramente veramente tanto. Ci ha dato modo, insomma, di raccontarlo per filo e per segno in una puntata che in realtà è venuta molto bene, perché è stata senza bisogno di doverla preparare, che è sempre un lavoro abbastanza arduo e tosto, lavoro che arduo e tosto è stato secondo me per Devil May Cry, che la puntata successiva l'abbiamo fatta insieme a Frecht, che è una persona fantastica, tra l'altro ci abbiamo collaborato diverse volte, è stato con noi per il Segnalibro, che è una rubrica che ha debuttato proprio nel 2024, in cui l'abbiamo intervistato direttamente. E Devil May Cry è un altro di quei titoloni da assolutamente da parlarne, che ci apre la strada per parlare anche dei seguiti. È un episodio che è venuto molto bene, è molto divertente, ecco, un po' scanzonato rispetto al solito, ma perché l'ospite condiziona in qualche maniera quello che facciamo. Poi siamo passati a Into the Breach. Into the Breach mi ricordo di averci speso tantissimo tempo non solo a giocarci, ma anche a scoprire quali sono le origini del gioco, perché per fortuna i creatori di questo titolo, e lo faremo anche nella puntata di FTL che faremo veramente molto più avanti, visto che sono sempre loro, analizzano veramente tanto come hanno creato questo titolo. Qua mi sono veramente innamorato del modo con cui hanno creato Into the Breach. Io adoro gli strategici a turni, come ben sapete, e questo qua è un titolo che si basa proprio esattamente su questa cosa, quindi è stato un piacere poterlo scoprire e poter prendere tonnellate di appunti. Tra l'altro i nostri appunti, che sono dei canovacci fondamentalmente delle puntate, non scriviamo niente di quello che diciamo per filo e per segno, ma sono proprio degli elenchi di cose da dire più o meno, poi andiamo a braccio su quello che effettivamente andiamo a dire in puntata. E questa cosa devo dire che ci ha permesso di creare un database abbastanza importante di appunti scritti dietro le quinte, che magari troveremo un modo per rimpastarli in un futuro in qualche altra maniera. Subito dopo abbiamo un altro episodio, qua cominciamo ad avere un episodio dispari in cui ci siamo solo io e Yuga, e l'episodio pari con un ospite, quindi abbiamo deciso di rendere ufficiale, diciamo, questa cosa degli ospiti. È anche una bella sfida perché bisogna sempre trovarli diversi, come ci piace fare, non perché non ci piacciono più gli episodi, gli ospiti che abbiamo avuto, ma è bello poter sperimentare sempre con persone nuove. Magari un giorno ci stufiamo e decidiamo di ricontattare qualcuno e farlo tornare, sarà fresco come nuovo. Dicevo, l'episodio di Indiana Jones and the Fate of Atlantis è un episodio che è abbastanza criticato per l'ospite, purtroppo, perché Marco Burberi, il folletto Burbero, è stato un compagnone e non ha detto tantissimo del gioco, ma dell'esperienza che aveva nel giocare. Quindi questo è un altro aspetto secondo me molto importante e da dar peso secondo me a questo tipo di racconti, perché l'ospite che viene racconta la sua di un gioco, quindi potrebbe essere uno che va sul super tecnico, qualcuno che va sul dietro le quinte, gli aneddoti, e qualcuno che dà la sua sull'esperienza di gioco, e solo lui poteva dare un apporto di questo tipo, e quindi noi ci siamo più impegnati a fare la parte complementare, raccontare la storia del gioco, cosa succede effettivamente nel gioco. Alla fine è stato per me un bel esercizio per poter realizzare la puntata interessante, secondo me è venuta a pieno. Poi ci siamo calmati un pochino con un gioco che conosciamo molto bene, con Max Payne 2, seguito appunto del primo titolo, il nostro episodio 5, quindi a distanza di 80 episodi riprendiamo la saga a Noir York City con The Fall of Max Payne, che è un titolo che è invecchiato bene secondo me, perché quando era uscito e quando se ne parlava sulle riviste era bello perché era il seguito di Max Payne, ma allo stesso tempo c'erano delle critiche perché era stato cambiato tanto rispetto all'originale, e questa sarà un po' la svolta. Però se lo considerate a distanza di un po' di tempo e magari prendendo insieme anche Max Payne 3, vedete come effettivamente sia un ottimo seguito, un ottimo titolo che ti permette tra l'altro di giocare con un personaggio femminile fortissimo e sottovalutatissimo che è Mona Sachs, in un titolo fantastico. Insomma, siamo divertiti veramente a farlo. Tra l'altro qua mi sono divertito a realizzare anche la copertina in bianco e nero, che è una delle mie più riuscite secondo me, quella una delle più carine. Poi siamo passati a Snatcher, che è un gioco che non conoscevo minimamente in realtà. Purtroppo non sono così esperto di Kojima e dintorni, però questo è un titolo che veramente Barbara Hoffa, che è stato l'ospite per questo episodio, ci ha permesso di scoprire. L'avevo sentito solo di nome, però quando ci siamo sentiti, e noi gli ospiti li contattiamo veramente tanto in anticipo, perché se ci dicono che vogliono parlare di un videogioco a cui non abbiamo giocato, abbiamo il tempo per recuperarlo, analizzarlo, prendere gli appunti, eccetera eccetera. Snatcher è stato uno di quei giochi che ho avuto il piacere di affrontare emulato in una maniera bellissima. Tra l'altro recentemente è anche uscita una traduzione in italiano con anche il doppiaggio, se proprio lo volete, in italiano, e quindi è sicuramente un titolo che è diventato molto più accessibile. Mi piacerebbe anche recuperare la versione originale, so che quella Mega CD è sempre quella un po' più carina da vedere, però andare a scoprire quello che è il PC 88, comunque andare veramente agli home computer giapponesi, mi sto documentando un po' di più soprattutto per gli imperdibili, e devo dire che c'è tanta roba affascinante da quel punto di vista.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link, so you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram, t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Qui un po' alla ricerca della maledizione di Enciclopedia dei Videogiochi abbiamo continuato parlando di Prince of Persia alle sabbie del tempo, che è un titolo che al tempo dell'uscita di questo episodio c'era in discussione il remake di Le sabbie del tempo, che poi non uscì mai, quindi è stranissima questa cosa che ha funzionato un po' al contrario, quella che è la nostra maledizione. Prince of Persia alle sabbie del tempo, c'è poco da farci, abbiamo saltato il 2 e 3D per parlare di questo, è stato un po' un salto generazionale, un po' come l'avevamo fatto con Zelda, che abbiamo parlato del primo e dell'ultimo al tempo, che ha molto in comune con il primissimo titolo, l'open world, che poi si perderà in alcuni dei titoli intermedi, chiamiamoli così, della storia di Zelda. Per quanto riguarda Le sabbie del tempo c'è poco da fare, è un titolo fantastico che è riuscito a reinventarsi, io ci ho messo tanto del mio anche perché me lo ricordo benissimo, ero alle superiori, ci giocavo a casa della mia ragazza al tempo, giocavamo insieme a questo titolo, e quindi è stato molto bello poterne parlare all'interno di questo episodio. E insieme all'episodio successivo, che è Monkey Island 2, con un altro ospite particolare, Mighty Pirate, Michele Giardi. Con lui non ci ho mai avuto a che fare direttamente, ma ci conoscevamo entrambi perché appunto da youtuber in qualche modo ci siamo sentiti, quindi quando abbiamo stabilito il contatto ci siamo ritrovati, e lui era ovviamente super appassionato di Monkey Island ed è stato molto bello poterlo affrontare. Qui è nata, ne parleremo più avanti, l'idea del cosa facciamo adesso perché c'è Monkey Island 2, e qua la maledizione effettivamente ha colpito, perché non tantissimo tempo dopo verrà annunciato il famoso Monkey Island 3A, quello che sarà il 6, Return of Monkey Island, e quindi sarà una cosa molto interessante perché vi racconterò quando parleremo di quell'episodio di un evento un po' particolare. Continuando, siamo all'episodio 93, che è dedicato a Campo Minato, il nostro secondo titolo burla. In questo caso Campo Minato è un altro di quei giochi che tutti hanno giocato, che lo conoscono, e abbiamo voluto inventarci qualcosa sopra di un po' particolare. E poi siamo passati a Life is Strange, che è un titolo molto molto bello, devo dire, nonostante venga criticato magari perché non ha tantissimo gameplay, se vogliamo dirla in questa maniera. Però analizzarlo insieme ad Arcadia Cafè è stato molto interessante, perché ci hanno dato un punto di vista che è diverso da quello che avevamo noi, e quindi in realtà il racconto a quattro voci è stato molto carino, perché siamo proceduti per la storia, l'abbiamo raccontata per bene con le varie scelte, che è sempre abbastanza difficile da fare, quindi è venuta veramente molto molto carina. A proposito di serie molto lunghe, finalmente cominciamo a parlare di Ultima, con Ultima 1, The First of Age of Darkness. Qui abbiamo avuto parecchia discussione su come affrontare i titoli di Ultima, perché sono tanti, sono 9 titoli ufficiali più spin-off e robe varie. E l'idea iniziale era quella di fare Ultima 1, 2, 3 insieme, 4, 5, 6 insieme e poi 7, 8 e 9 insieme barra separati, perché sono veramente molto grandi quei tre giochi. E forse questa è stata l'idea che ci ha detto no, ok, è meglio parlare di un gioco alla volta, anche se Ultima 1 non ha tantissimo da offrire. In realtà ne ha, e come, a pacchi. Ci ha permesso di fare una puntata molto ricca, secondo me, di informazioni, di backstage, di come Richard Garriott ha creato questo titolo, e l'episodio dura mezz'ora, quindi in realtà è molto denso di informazioni. E stiamo programmando di fare Ultima 2, che probabilmente uscirà in questa stagione in cui sentite la sesta, però insomma ci stiamo provando, e pian piano è bello riscoprirli uno alla volta. Questo episodio in particolare ci ha fatto ragionare sul fatto che affrontare giochi uno alla volta è sempre meglio che affrontare una saga, perché rischi di non dare spazio a tutti quanti. L'episodio di Toki insieme a SF Champion è un altro gioco che è stato molto carino e formativo per noi, perché ci abbiamo giocato e stragiocato su Amiga, e conoscere un po' i segreti. Questo è un episodio un po' vecchio stile, in cui parlavamo più su come si gioca il gioco e effettivamente qual è l'esperienza diretta, senza parlare magari della creazione eccetera eccetera. Questo è un episodio che richiama un po' quello, perché SF Champion, SFC, è sempre stato bravissimo a raccontarci quello che è il gioco, come si fanno i punteggi, perché lui è proprio un record man, no? Quindi è venuto un episodio molto in quello stile. L'episodio successivo è il 97 su Crash Bandicoot, che è effettivamente un episodio di cui si parla un po' poco. Mi aspettavo performance più alte, in realtà ha ottimi ascolti, però è uno di quei giochi che forse, non avendolo giocato al tempo su PlayStation, non siamo riusciti a trasmettere la passione, perché effettivamente non ce l'avevamo. Noi l'abbiamo recuperato un po' dopo, io l'ho giochicchiato qua e là, ma non l'ho mai giocato come tanti del tempo che l'hanno provato e assaporato, o i miei compagni di classe, basta dire, che avevano la PlayStation. Ed effettivamente mi dispiace un po', però magari parleremo dei seguiti, magari con ospiti, per poter affrontarlo meglio. Ecco, forse questo sarebbe stato meglio farlo insieme a degli ospiti, però è capitato così, perché poi subito dopo abbiamo parlato di Pokémon. Qua ritorna quello che abbiamo appena detto sulle serie, no? Con Ultima vi avevo detto che è meglio affrontarli uno alla volta. Su Pokémon è un po' controproducente fare un episodio su rosso, un episodio su blu, un episodio su verde e un episodio su giallo, e quindi abbiamo deciso di accorpare questi quattro giochi tutti insieme in Pokémon prima generazione. Abbiamo avuto modo di parlare delle differenze, di parlare dell'esperienza, parlare di giallo che è diverso con il discorso di Pikachu, il collegamento con l'anime. C'è tantissimo. Recce in breve ha parlato tanto della sua esperienza personale, insomma, con questo titolo, con il Game Boy, quindi secondo me è venuto molto bello e ci ha permesso anche di impostare come affronteremo i Pokémon successivi, perché abbiamo fatto poi l'episodio della seconda stagione, della seconda generazione, ne faremo uno sulla terza e così via. Secondo me è la maniera giusta per poterne parlare, e voi che siete del pubblico avete ascoltato tanto questo episodio, quindi ci avete premiato per questo. A questo titolo, visto che ritorna questo discorso dei numeri, il 99, abbiamo deciso di parlare di FIFA 99. Questo è un po' sperimentale come episodio, perché parlare di FIFA potevo scegliere qualsiasi numero possibile, potevo scegliere il primissimo uscito, quello che ha rivoluzionato di più. È difficile trovare un FIFA di cui parlare e vi ho deciso di raccontare FIFA 99, che in realtà non è il primo, non è l'ultimo, è quello che noi abbiamo giocato di più personalmente e che quindi è stato un momento per raccontare quella che è la nostra esperienza con FIFA. Ne abbiamo giocato, ci abbiamo giocato tanto, e anche parlare del gioco senza avere il preconcetto che molti videogiocatori hanno nei confronti degli sportivi e di FIFA, come ci sono tantissimi videogiocatori con tante virgolette che si credono tali solo perché giocano a FIFA. E in realtà io sono d'accordissimo con questa cosa. Sono videogiocatori anche loro, sono un tipo di videogiocatori. Non vanno denigrati in nessuna maniera, ma vanno accolti anzi perché fanno questo e perché no, anche quelli che giocano a Madden o a tantissimi altri titoli, perché metterli da parte? Anzi, non andrebbe mai insultato nessuno per le proprie passioni. Il prossimo titolo è quello che mi fa scendere un po' alla lacrimuccia, che è l'episodio 100 su Centurion Defender of Rome, che se uno guardasse l'elenco dei nostri episodi dice: ma come, avete sprecato l'episodio 100 per fare la battuta con Centurion, che sono 100 uomini al governo del Centurione? Sì, c'è questa battuta qua, ma c'è una cosa molto più profonda che se ascoltate l'episodio ce l'avete sicuro, perché gli ospiti per questo episodio sono i nostri genitori. Senza di loro il podcast non sarebbe letteralmente possibile, perché appunto io e Marco siamo fratelli e quindi non esisteremo noi, e quindi abbiamo voluto dedicargli questa puntata e parlarne insieme a loro, parlare dell'esperienza. Centurion è un gioco su Amiga con cui giocavamo insieme, quindi è proprio stato un modo per ricordarli, metterci a nudo e raccontarvi anche quella che è la nostra famiglia fondamentalmente di origine, dedicargli l'episodio 100, che è irripetibile. Non faremo mai un altro episodio 100 all'interno dell'enciclopedia, faremo un episodio 1000, ma chissà quanto succederà tra diversi anni. Intanto per l'episodio 100 ci tenevo particolarmente a dare questa dedica, per me è molto importante, per Yuga sicuramente, ma non parlo a voce sua, lo farà lui se ha voglia di fare una retrospettiva di questo tipo. Però vedete che questa cosa collega FIFA 99 perché ha questo 99 ed è l'episodio 99, Centurion perché è l'episodio 100 e anche l'episodio 101 con Brain Training. Qua faccio il salto all'episodio successivo, perché Brain Training, solitamente quando uno fa un corso, soprattutto in America, c'è, che ne so, matematica 101, il primo corso, prima lezione, qualcosa del genere, quindi Brain Training che c'entra con l'addestramento mi sembrava corretto. Anche qui un quasi gioco, uno potrebbe definirlo. Brain Training era un papabile per l'episodio burla di quest'anno, però è sufficientemente videogioco, considerato dalla massa come videogioco, per poter parlare del Nintendo DS, perché questa è un'esclusiva che poteva solo funzionare su Nintendo DS, e quindi è molto interessante parlare del Nintendo DS, di un'esclusiva, dell'utilizzo del touchpad, del fatto che si giocava in verticale con gli schermi a destra e a sinistra, che è una cosa unica che ci siamo anche un po' persi nel corso del tempo, perché la Switch ad esempio non può fare questo tipo di videogiochi. Però non so, devo pensarci se ci sono giochi della Switch che puoi giocare in verticale, magari qualcuno me lo può consigliare. Però è interessante perché cominciamo ad andare a scoprire giochi che sono particolari e che sfidano anche da un certo punto di vista la definizione di videogioco classico, chiamiamola così, anche perché non ce n'è una per forza. Continuando con la carrellata abbiamo Double Dragon, che effettivamente è un videogioco beat'em up che ha ispirato tanti altri, e quindi anche lo stesso Cadillac Dinosauri deve tantissimo a Double Dragon, quindi abbiamo detto facciamolo, che così abbiamo un punto di partenza per i picchiaduro e possiamo richiamare a questo episodio, che diventa propedeutico per capire meglio tutti quanti gli altri. Double Dragon ci è venuto a trovare Diego Regina, che tra l'altro è stato uno dei nostri primissimi ascoltatori e anche un podcaster con cui abbiamo collaborato tramite il Festival Podcasting, ci siamo conosciuti lì, è stato molto interessante. Lui è uno che fa tutt'altro, è un avvocato se non mi ricordo male, adesso che ci penso estemporaneamente, però è bello perché ha tirato fuori un po' il suo animo più da ragazzino quando giocava a Double Dragon, quindi è stato bello perché ancora una volta in un modo o nell'altro tutti quanti hanno giocato ai videogiochi magari da bambini, e venire sul podcast a parlare di questa cosa ti fa anche un po' tornare bambino. C'è tanto di nostalgia, anche se per me la nostalgia è sempre una emozione molto particolare, perché ti fa ricordare i tempi andati e quindi è un po' malinconica, ma io vedo sempre la nostalgia come qualcosa di positivo, cioè io sono qui perché ho fatto quelle cose nel passato. Qua sto andando sul filosofico, sarà perché l'ora tarda in cui registro, ma sappiate insomma che secondo me all'interno dell'enciclopedia non vogliamo essere nostalgici, tipo adesso, una volta i videogiochi erano meglio, queste cose qua. No, anzi, il bello del videogioco vecchio, quando parliamo di videogiochi vecchi, è che puoi giocarteli anche adesso e uno, rivivere le stesse emozioni, e due, magari trasmettere le emozioni a qualcun altro di più giovane, che è una cosa che cerchiamo di fare anche noi. Ci sono tantissimi nostri ascoltatori, voi che ci ascoltate, che siete molto più giovani, e quando sentite parlare noi con questa passione di videogiochi magari di una volta, vi viene voglia a vostra volta di provarli e provare le stesse emozioni, ma adesso, nel momento in cui le state giocando. Continuando, andiamo avanti con Game Dev Tycoon. Questo è un gioco che mi ha stupito perché è molto profondo, nonostante sulla carta sembri un gioco flash fondamentalmente. È uno dei miei let's play sul canale, tra l'altro uno dei let's play che ha avuto maggior successo, perché c'eravate in tantissimi, commentavate tantissimo quando abbiamo creato i videogiochi della serie, perché appunto è un gioco di creazione videogiochi e quindi è stato molto bello raccontarlo. Qui, non essendoci una storia, ci siamo molto più concentrati sull'esperienza, su in un certo senso anche seguire quello che era Let's Play come base da raccontare la storia, quindi è venuto sicuramente un episodio che piace tanto. Poi abbiamo continuato con Wonder Boy in Monsterland, che in realtà non è il primo Wonder Boy, ma è il secondo Wonder Boy. E questa cosa, questa scelta è stata determinata dall'incontro tra l'ospite, Emulare Che Passione, e noi, perché entrambi giocavamo a questa versione, non alla versione originale. È stato molto bello perché in questa maniera siamo riusciti a raccontare tutti quanti i segreti che Weston ha messo all'interno di questo titolo, e poi vedremo di recuperare anche Wonder Boy, il primo, parlare. Sicuramente non sto dicendo che è brutto rispetto a questo, è solo che noi abbiamo dei ricordi molto forti legati a questo titolo qua. In questo caso ci siamo assunti la responsabilità di non parlare dell'originale, ma perché sono sufficientemente diversi per poterne analizzare uno alla volta anche in ordine inverso. E chiudiamo questa prima parte della terza stagione parlando di Gothic. Gothic lo avevo citato diverse volte nel corso delle stagioni, perché è il mio odi et amo di videogiochi. Mi piace chiamarli così come definizione. Vabbè, sono quei videogiochi che amo tantissimo e odio tantissimo per degli aspetti molto contrastanti. In questo caso Gothic lo amo perché è veramente figo come RPG e ha tante cose che si sono perse in altri RPG, di meccanica, di livellamenti e di cose un po' particolari che succedono. Lo odio perché è un gioco pieno di bug, che mi ha perso i salvataggi almeno due volte, che si è piantato tutto quanto, ho dovuto reinstallarlo, è un casino ogni volta farlo partire, quindi veramente ha tutta una serie di caratteristiche positive e negative per me, e parlarne in puntata secondo me è stato liberatorio anche da questo punto di vista. Cito, e forse lo sapete già se seguite l'enciclopedia, altri giochi odi e tamo che per me sono Dark Chronicle o Dark Cloud 2, ce n'è ancora qualcun altro che tirerò fuori, però sono quei giochi che adoro ma che al tempo stesso mi hanno fatto vivere delle esperienze bruttissime, tipo perdite di salvataggi eccetera eccetera. Per un periodo lo è stato anche Papers, Please, andando a prendere uno dei primissimi episodi della stagione, ma in quel caso era ancora in versione beta e quindi è normale che mi abbia perso i salvataggi e abbia dovuto ricominciare, tanto non è un gioco lunghissimo quello lì. Per quanto riguarda Gothic c'è poco da dire, è un gioco fantastico e quindi è stato un RPG molto sottovalutato, come ho detto, fatto da tedeschi, quindi è stato bello anche raccontare un po' di retroscena di quello, e abbiamo chiuso la prima metà della stagione. Ci tengo anche a raccontarvi un po' quelle che sono gli editoriali, ne parlerò un po' qua e un po' nella prossima puntata, perché qui si sono moltiplicati. Intanto c'è stato il debutto di Elf Points con i 5 episodi registrati con Paolo Bruniera. Paolo Bruniera l'ho incontrato di persona a Padova in uno di quelli che si chiamavano Aperi Podcast, che era un aperitivo tra podcaster del Veneto organizzato in occasione del Festival Podcasting, che era altrove, però in questo periodo qua si stava organizzando ancora le robe online perché c'era il Covid, eccetera eccetera. Però la Peri Podcast è stato uno dei primi eventi pubblici a cui ho partecipato, proprio perché c'era la possibilità di farlo, perché prima non si poteva, no? In questo caso è stato bello trovarsi, conoscersi, ho avuto modo di conoscere tanti podcaster diversi, e con Paolo, che ha un podcast che parla di salute, fondamentalmente lui è un fisioterapista, ci siamo trovati molto d'accordo a parlare di videogiochi e salute, e quindi da lui è nata l'idea di fare Health Points, che poi ha avuto la prima stagione e poi nelle altre stagioni ha preso una strada tutta sua verso salute e videogiochi, ma visti in tante sfaccettature diverse. Questa è una serie che è iniziata qui con tantissimi consigli e molto denso di informazione, quindi noi siamo contenti e ci ha permesso anche di creare questo format, questa struttura di Periformat, che è quella di fare 5 episodi con determinate persone. L'abbiamo fatto con Health Points e lo faremo con tantissimi altri format che vedrete insomma nelle prossime stagioni. Ci sono gli editoriali tipo sulla Regina di Scacchi, che è un videogioco, c'è l'editoriale Platino, quando finisce l'esperienza di gioco, insomma alcuni editoriali estemporanei. L'altro grande debutto di quest'anno sono gli Imperdibili, che è forse una delle nostre serie di punta insieme ai 6 giochi, perché debuttano tutte e due a distanza di poco, che sono fondamentalmente, anche questo è un format ormai collaudato e pluripremiato perché lo ascoltate sempre e funziona benissimo, che è fondamentalmente un elenco più corto di 6 giochi che hanno qualcosa in comune. Lato serie 6 giochi è qualcosa in comune, che può essere appunto, il primo era 6 giochi che sono usciti, sono in Giappone. Non abbiamo deciso di metterne di più di 6, perché in questa maniera possiamo dare la palla a voi per dirci qual è il settimo, l'ottavo gioco, eccetera eccetera, e dall'altra parte è un modo anche per raccontarvi nel lato 6 giochi che apparentemente non hanno qualcosa in comune e invece ce l'hanno, e invece con gli Imperdibili analizzare quelle che sono le console. Ci siamo arrivati, sono praticamente 50 episodi gli Imperdibili per 50 console diverse, quindi sarà modo di continuare. Le altre rubriche le affronto nel prossimo episodio, dove vedremo la seconda parte della terza stagione. Io vi ringrazio per l'ascolto, se volete avere altre informazioni vi ricordo ancora enciclopediadeividogiochi.it, avete il box su Spotify per poter lasciare il vostro commento, e ci vediamo alla prossima. Ricordatevi, giocate una pagina alla volta. Io sono East Brave, namaste and be brave.